Anch'io voglio dare il benvenuto a tutti nel nome prezioso del nostro Signore, particolarmente i nostri fratelli e le nostre sorelle che hanno fatto un lungo viaggio sia in aereo che in macchina, i nostri cari fratelli e sorelle della Finlandia. Dio benedica tutti quelli della Romania, il Signore sia con voi in modo particolare. Poi ho sentito che un gruppo di Ghana è venuto, che poi devono volare di nuovo indietro. Dov'è il gruppo di Ghana? Alzatevi. Il rimanente è un po' sparpagliato. Dio vi benedica in modo particolare. In Ghana a agosto abbiamo avuto le meravigliose riunioni. Nell'ultima riunione c'erano più di 4.000 persone. Dio, il Signore benedice in tutta l'Africa in modo meraviglioso. Anche per questo siamo riconoscenti a Dio di cuore. Lui chiama da tutti i popoli, lingue e nazioni. Sentitevi bene nel nostro mezzo se venite chiamati per nome o per la nazione dove venite. Noi ritorniamo indietro alla promessa che Dio diede ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra, ogni tribù, ogni popolo. E poi leggiamo in Galati 3 che in Cristo il seme promesso di Abramo, che in Cristo tutti i popoli sono stati benedetti. Il prossimo fine settimana abbiamo nel programma Parigi, cerchiamo anche di includere Europa e alcune città che possiamo includere in questo. Il prossimo fine settimana è Parigi e poi il terzo fine settimana, se Dio vuole, col fratello Smith sarò nell'Ucraina, nell'incrocio Russia, Ucraina e Russia bianca. E da questi tre paesi già si sono prenotati e noi abbiamo fiducia nel Signore che i fratelli e sorelle verranno da vicino e da lontano per ascoltare la parola di Dio. Poi per la riunione a Bern sarà l'ultimo sabato di ottobre e se Dio vuole in novembre sarà a Salzburgo e vogliamo approfittare del tempo, è un tempo prezioso. Così ringraziamo il Signore anche per voi che vi affaticate tanto, che non potreste rimanere a casa, ma siete oggi qui per mostrare che voi sostenete l'opera per cui il Signore ci ha chiamati e ci ha mandati. Noi stiamo negli ultimi momenti prima del ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Voglio anche dare due avvisi. Chiunque è interessato per il viaggio in Turchia, possa prenotare chi vuole andare nel viaggio in Israele, che possa fare la prenotazione. Poi nel campo religioso succedono diverse cose. I 10 anni di Martin Lutero sono stati in questi 10 anni fino al 2017, dove saranno 500 anni da quando Martin Lutero appese le 95 tesi a Lutemberg. Si scrive nella stampa religiosa che diventerà un luogo di pellegrinaggio, che gente in questi 10 anni e particolarmente nel 2017 saranno lì in memoria di quello che Dio in quel tempo fece. Questo è adesso che io dico quello che Dio fece. Dio ha fatto un nuovo inizio, Dio ha dato la breccia. Martin Lutero, parlava di Huss e ha ringraziato Dio che lo ha usato, particolarmente nel concilio di Costanza, quando è stato dato alle fiamme e Martin Lutero disse: Jan Hus l'hanno ucciso, ma il messaggio che lui ha portato e che io posso anche portare non lo possono uccidere, prenderà il cammino. Ha preso il suo cammino e dopo la riformazione è venuto un risveglio dopo l'altro, e in ogni risveglio i veri figlioli di Dio sono andati con questi risvegli, hanno riconosciuto il tempo della grazia che Dio aveva data, ogni volta hanno vissuto e riconosciuto quello che Dio faceva nel loro tempo. E poi abbiamo ancora qualcosa di particolare. Oggi a Roma incomincia, nella chiesa della Santa Croce, una manifestazione particolare dove tutte le religioni vengono insieme. Adesso ascoltate bene, dove la Bibbia una settimana intera sarà letta. Da oggi fino alla prossima domenica si deve soltanto leggere dalla Bibbia, e gli altri leggeranno dal Corano, ognuno leggerà dai cosiddetti dei santi libri, ma il pensiero principale è di condurre tutto insieme, di portarle tutte insieme sotto, affinché, sapete perché? Affinché anche lì la scrittura sarà compiuta. E da un lato abbiamo dolore per questo, dall'altro lato siamo riconoscenti, con dolore perché tutto il mondo viene ingannato con Dio e con la Bibbia, come il nemico dall'inizio nel giardino di Eden l'ha fatto. Lui ha preso la parola, l'ha messa davanti e poi ha messo la sua propria interpretazione lì davanti. Per noi la via è al contrario, noi usciamo fuori da tutte le interpretazioni e ritorniamo alla parola originale indietro. E per le riunioni a Bern, saluti dal fratello Stefano, dal fratello Graf, da molti, molti fratelli che hanno chiamato, dalla parte dell'indietro dell'avviso dell'invitazione, 50 anni di anniversario di 50 anni abbiamo stampato, dove noi nel nostro paese, nella rivista ACP, che viene letta dappertutto anche a Berlino, e qui scriviamo le dottrine della Chiesa alla prova, messi alla prova. L'abbiamo menzionato l'altra volta. Che cosa deve valere quello che è stato detto nei concili, è stato stabilito come dogmi, solte valere? Questo può valere per gli altri, ma non per noi. Per noi è valido soltanto quello che Dio nella sua parola ci ha tralasciato, quello che Lui dall'eternità ha stabilito e di cui ha fatto il piano. Nella seconda parte, o quello che dal tempo degli Apostoli nel Testamento divino ci è stato tralasciato. Fratelli e sorelle, la parola di Dio mi diventa sempre più grande. Io penso anche a noi tutti, ci diventa sempre più preziosa e la parola ci viene sempre più rivelata. Il Signore ci conduce da chiarezza a chiarezza. E qui io domando, dovremmo ritornare indietro a quello che Atanasio, Agostino e altri hanno detto, oppure dobbiamo ritornare a quello che hanno detto gli apostoli stabiliti dal Signore, Pietro, Paolo, Giovanni? La decisione deve venire, l'ora del Carmelo deve venire, decidetevi, dappertutto nel mondo la decisione deve essere presa. A chi noi crediamo è quello che crediamo. La nostra decisione è stabile. Noi crediamo come è scritto, un Signore, una fede, un battesimo. Un Signore è Dio di cui non ce n'è un altro. 6.000 volte nel Vecchio Testamento si parla di Dio il Signore, di nessun padre, di nessun figlio, solo di Dio il Signore in tutto il Vecchio Testamento. E poi abbiamo la promessa della venuta del Messia, del Redentore, del Figliolo di Dio, così che il Signore verrebbe nella carne, verrebbe dal corpo spirituale nel corpo carnale per generazione, per mezzo dello Spirito Santo nato come essendo trovato un corpo umano e come noi abbiamo peccato in un corpo di carne, così per salvarci e per riportarci nell'adozione. Quindi la chiara decisione di credere, come dice la Scrittura, e come ultimo, adesso prima del ritorno di Gesù Cristo, tutti quelli che veramente appartengono alla Chiesa di Gesù Cristo devono ritornare alle pratiche e alle dottrine originali degli Apostoli e così in armonia con Dio e la parola di Dio e la volontà di Dio devono essere riportati a questo e poi marcato in modo più intenso. Chi ha orecchie ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. Noi, fratelli e sorelle, quello che fa Roma, quello che viene fatto a Wittenberg, tutto quello che viene fatto nelle denominazioni, nelle religioni, non possiamo cambiare nulla a questo. Noi non siamo predestinati a questo. Dio ci ha predestinati ad ascoltare la sua chiamata e io spero che noi tutti abbiamo capito questo in modo giusto. Non si tratta del messaggio del fratello Branham, si tratta del messaggio divino che questo uomo semplice di Dio nel nome del Signore ha portato. Si tratta veramente dell'ultima parte del piano di salvezza di Dio che noi per grazia, lo dico di nuovo per grazia, possiamo vivere, vederlo e riconoscerlo e essere partecipi di questo. Più di 6 miliardi passano al lato di questo. E come nei giorni di Paolo in Romani 11 viene narrato, la parte eletta l'ha ricevuto, tutti gli altri sono passati al lato di questo, come ieri sera già l'ho menzionato. Che cosa significa tutte? A che cosa? Che gli importa agli altri la promessa del profeta Malachia? La maggior parte non hanno letto bene il Vecchio Testamento e quando vanno in Matteo 17, allora il monte della trasfigurazione, quello che gli successe, magari gli interessò qualcosa, io non lo so, ma a noi ci interessa di più, a noi ci interessa che i discepoli nel versetto 10 al maestro gli hanno domandato perché pretendono i scribi che prima deve venire Elia. E fratelli e sorelle, adesso dico qui qualcosa di molto doloroso. Nei giorni di Mohammed, i giudei in Yathrib, questo era il nome di quella città, hanno aspettato il profeta Elia, Mohammed, che non poteva leggere e scrivere e doveva ascoltare quello che i cristiani dicevano e ascoltava anche quello che i giudei dicevano, cioè che Elia doveva venire prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. E poi venne il momento dove Mohammed disse: allora sono io questo uomo, allora sono io questo ultimo profeta che è stato promesso. E quando i giudei non l'hanno accettato, venne il momento in cui quest'uomo, col suo esercito, tutti gli 800 giudei in Yathrib li ha uccisi perché non l'hanno ricevuto come l'Elia. E adesso ancora un punto: chi è stato in Israele sa che c'è una sedia in ogni tavola a parte e che c'è anche un calice lì per Elia. I giudei aspettano ancora oggi che Elia viene per presentare il Messia. Anche qui abbiamo un punto particolare. Quando il compimento della parola profetica uno non lo vede, non lo riconosce, in quel tempo in cui succede, e poi vengono sempre nuove speranze che vengono fatte senza che il compimento avverrà. E se possiamo riassumere questo in breve, come possiamo essere noi riconoscenti a Dio? Non abbiamo proprie immaginazioni, ma la rivelazione della parola e della volontà di Dio anche per quanto riguarda la promessa di Elia. Noi tutti sappiamo che secondo Zaccaria 4 si parla dei due alberi, due olivi, dei due profeti che stanno accanto al candelabro. Se questo, per esempio, questo podio sarebbe il candelabro, allora un oliveto sta qui davanti e l'altro albero d'olivo sta dall'altra parte. Così è scritto in Zaccaria 4, per mostrarci che questi due profeti non sono nell'epoca della Chiesa. No, nell'epoca della Chiesa sono le sette lettere alle sette chiese, ma quando vengono i due profeti è dopo il tempo della Chiesa, dopo il rapimento, per venire a Gerusalemme, così come in Apocalisse 11 è scritto, e sotto il loro ministero i 144.000 saranno sigillati, che poi in Apocalisse 14 vengono mostrati nel monte Sion. Fratelli e sorelle, anche se tutte queste cose, una cosa sta qui scritta e l'altra lì, così Dio ci mostra tutti questi passi e ce li mostra dovunque loro appartengono, e per grazia possiamo vedere tutto questo e ordinarli in modo biblico nel nostro tempo. Ho preso due o tre passi da Mosè per mostrarci come Dio ha vegliato, Esodo 19, come Dio ha vegliato affinché tutto, veramente tutto, venga fatto così come Dio l'ha ordinato. Come primo, Esodo 20, la seconda parte del versetto 24. Fammi un altare di terra in qualunque luogo nel quale farò ricordare il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. Verrò a te e ti benedirò. Dio nel nostro mezzo non ha rivelato il suo nome? Non abbiamo noi il diritto di credere che il Signore è presente così come Lui ha promesso nella sua parola? Dite sinceramente, il nome del Signore non vi è diventato prezioso? Il nome che è al di sopra di ogni nome, in cui tutto quello che noi possiamo fare e dobbiamo fare ogni cosa in questo nome. E poi in questo Mosè abbiamo il racconto che leggiamo, questo da Esodo 39, Esodo 39, per stabilire che tutto quello che venne fatto per mandato di Dio è fatto 100% nella volontà di Dio. Esodo 39, 42, 42 e 43. I figli di Israele eseguirono tutto il lavoro come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fratelli e sorelle, in Dio deve essere preciso, deve essere proprio al 100%. Non si può tagliarlo così come per farlo entrare secondo il proprio schizzo. Leggiamolo di nuovo. I figli di Israele seguirono tutto il lavoro come il Signore aveva ordinato a Mosè. Tutto il lavoro degli israeliti è stato eseguito così, potete leggerlo. Ogni professione, ogni era tutto davanti sotto il popolo. Tutto quello che c'era da fare nel santuario poteva essere fatto. Il pettorale, ogni altare, tutto e di nuovo tutto poteva essere fatto secondo l'esempio, l'immagine che gli era stata mostrata a Mosè nel Monte Santo, e questo ci mette davanti agli occhi che Dio non soltanto non mostra soltanto l'esempio della Chiesa, ma che si occupa che anche tutti i lavori vengono fatti, vengono eseguiti secondo la sua volontà originale, e così da quelli che erano stati mandati per fare i differenti compiti affinché la casa di Dio, con tutti gli strumenti, col tavolo dei pani, con gli altari, così secondo la volontà di Dio ogni cosa poteva essere fatta. E poi leggiamo nel versetto 43: e Mosè vide tutto il lavoro, ed ecco, essi lo avevano eseguito come il Signore aveva ordinato. Mosè era nel Monte Santo, lui vide il Tempio, vide quello che doveva essere fatto, vide tutto. E quando tutto venne eseguito, lui andò lì. Leggiamolo di nuovo. E Mosè vide tutto il lavoro, ed ecco essi lo avevano eseguito come il Signore aveva ordinato. Lo avevano eseguito a quel modo e Mosè li benedisse. Che cosa farà il nostro Signore? A cui si darà il grazie? Abbiamo fatto tutto così come Lui ce l'ha detto? Se il Signore oggi verrebbe nel nostro mezzo in modo visibile, possiamo sussistere davanti a Lui? Abbiamo fatto tutto secondo la Sua volontà, secondo la Sua parola, secondo le Sue istruzioni? Anch'io starò un giorno davanti al Signore come il fratello Branham, nel tempo della sua vita è stato rapito in paradiso e gli è stato detto: tu sarai giudicato da quelli che tu a cui hai predicato. Alla fine disse: se tutti sussisteranno, quelli a cui Paolo ha predicato, allora tutti sussisteranno a quelli che io ho predicato. E come in una corale con una voce venne e il fratello Branham disse: erano milioni. La risposta: su questo noi ci riposiamo. Veri figlioli di Dio non hanno un proprio programma, non hanno una propria dottrina, una propria conoscenza, una propria volontà. Veri figlioli di Dio conducono tutto secondo l'ordine del Signore. Leggiamo questo versetto di nuovo. e Mosè vide tutto il lavoro, non da lui, quelli che erano stati chiamati per questo. Fratelli, cari fratelli, guardate qui, voi servitori alla parola, non Mosè, il profeta, lui aveva l'indicazione, il compito, ma tutto l'eseguimento non era un sistema di un solo uomo, ma Dio ha usato molti. Cos'è, com'è oggi? Oggi Dio, per mezzo del profeta, ci ha dato l'esempio, ci ha mostrato questo di nuovo, come Dio lo vuole avere, nell'originale lo vuole avere. Fratelli, fate questo secondo l'ordine del Signore, fatelo come Lui l'ha detto e come Lui l'ha ordinato, affinché quando viene il giorno e dobbiamo stare davanti a Lui, che non dobbiamo abbassare i nostri capi, ma che anche di noi in questo tempo può essere detto: tutto l'abbiamo controllato, tutto l'abbiamo esaminato e tutto è stato eseguito in modo giusto, secondo l'esempio, secondo il compito. Siate sinceri, tutti i fratelli che vengono da professione dove c'è un piano, dove c'è un disegno, e tutto deve essere fatto secondo il piano, secondo il disegno. E così è nel regno di Dio. Nessuno può fare a modo suo, ma così viene detto e ordinato nell'originale, ci è stato tralasciato, così fino alla fine lo eseguiremo. Quello che ancora anche mi sta a cuore è il pensiero della nuvola soprannaturale che era col popolo di Israele 40 anni, e il Signore li precedeva, ha mostrato, illuminato la via, è sceso sul monte, ha parlato con Mosè e tutto il popolo ascoltava. In Esodo leggiamo qui nel capitolo 40, nel versetto 34, allora, quando Mosè completò l'opera, qui erano tutti quelli che avevano lavorato, e poi nel riepilogo, quando Mosè aveva compiuto così, allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. Quando Mosè completò l'opera, questo ce lo auguriamo noi. Noi ci auguriamo che noi tutti nella Chiesa abbiamo ordinato tutto in modo giusto, che nel compimento la nuvola soprannaturale, la soprannaturale presenza di Dio, la nuvola della gloria, e chi particolarmente nel profeta Ezechiele l'ha visto, la nuvola sopra il fiume Ulai, qui e lì. In tutto il Vecchio Testamento il Signore in modo soprannaturale nella nuvola si è rivelato, e da questa nuvola è stato innalzato nella gloria, e una nuvola lo prese e lo tolse davanti ai loro occhi. E qui leggiamo ancora nel versetto 35: e Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola si era posata sopra e la gloria del Signore riempiva il tabernacolo. Non ci basta a noi che noi leggiamo quello che Dio fece in quel tempo. Noi saremo contenti e potremo ringraziare Dio anche quando con noi succede così, come nella Chiesa originale successe a Pentecoste, che il cielo si apre e che lo Spirito Santo come forza di Dio nella Chiesa viene, affinché anche noi possiamo eseguire e fare quello che il Signore ci ha ordinato. Dobbiamo essere nel suo spirito e nella sua, per poter eseguire nella sua volontà quello che Lui per grazia ci ha ordinato. Ci ha ordinato di fare in Neemia 19. Tu nella tua immensa misericordia non li hai abbandonati nel deserto. Fratelli e sorelle, anche noi a volte andiamo per tempi deserti, non veniamo capiti, e poi è scritto: tu non li hai abbandonati. La colonna di nuvola che stava su di loro non cessava di guidarli durante il giorno, lungo il loro viaggio. Il nostro Signore non ci ha dato la promessa: guarda, io sono con voi tutti i giorni, io non vi abbandonerò, io sarò con voi e in voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Fratelli e sorelle, se andiamo per tempi difficili, se andiamo per delle prove, così abbiamo fiducia ancora più nel Signore, perché tutti che vogliono vivere piamente in questo mondo devono essere perseguitati perfino. Se andremo con la grande massa, se ci troveremo a Roma e leggeremo lì, allora il diavolo ci lascerebbe in pace, ma noi non andiamo a Roma, noi andiamo a Gerusalemme, noi andiamo all'originale, andiamo all'inizio, lì era l'esempio, la Chiesa esempio, lì è stato edificato, ordinato secondo l'ordine divino, dal primo fino all'ultima predica. E per questo ritorniamo all'origine e fortificati nella fede. Il Signore può e non ci abbandonerà. E proprio nel momento delle prove abbiamo bisogno di Lui più intensamente, e Lui manifesterà la sua fedeltà. Io guardo anche indietro a 50 anni nel mio salotto. Dopo i 50 anni ho fatto fare una fotografia con le 5 prediche che il fratello Branham nel giugno 58 mi ha dato, e mi disse: fratello Frank, con questo messaggio ritornerai in Germania. Alcune volte l'ho già detto qui, ero emigrato in Canada senza avere nessun pensiero di ritornare indietro, avevo una bella macchina Ford, blu e bianca, vivevo come il re in Abissinia, non ho mai pensato a ritornare indietro. E poi l'uomo di Dio dice: tu con questo messaggio ritornerai in Germania. Fratelli e sorelle, anche questo ieri sera l'ho detto. Il fratello Brenham nell'anno 62 quattro volte ha parlato dell'immagazzinamento del cibo, l'ha menzionato, ma nessuna volta ha detto che per lui sarebbe venuto il tempo della spartizione. Nessuna volta. E due volte addirittura disse: io porterò il messaggio così come la parte che è destinata per me. Se uno legge tutte queste cose, allora uno vede l'esempio per l'ultima parte della Chiesa di Gesù Cristo, in cui siamo venuti adesso. E adesso qui i due versetti di Neemia 9, versetto 26 e 27. Ma essi hanno disubbidito, si sono ribellati contro di te. Che questo non succeda con nessuno di noi. Anche la disubbidienza e l'incredulità che appartenga al passato, che in nessuno si possa trovare un cuore incredulo, rigettato, scaduto dall'Iddio vivente. La fede ci unisce a Dio, l'incredulità ci separa da Dio. Per favore, credete quello che dice la Scrittura, come la Scrittura lo dice, e per favore pensate a questo punto. Quando servi di Dio, conducono così come il Signore gli ha ordinato, allora tutti voi dovete partecipare a questo e lasciarlo fare anche a voi. Per esempio col battesimo, quando il Signore dà il compito di predicare l'Evangelo e poi di battezzare, allora il nostro compito di predicare la parola, l'Evangelo, di annunziarlo, ma così è anche il nostro compito di battezzare. Ma poi voi nella fede, nell'obbedienza, dovete lasciarvi battezzare, non soltanto i servitori di Dio, ma tutto il popolo è partecipe, che tutto viene fatto secondo la volontà e la parola di Dio, che venga eseguito in questo modo. E così il Signore ha differenti ministeri nella Chiesa, affinché i santi vengano edificati per un luogo. Andiamo a alcuni passi del Nuovo Testamento, fratelli e sorelle. Prendete la redenzione compiuta che Dio ci ha dato. Ricevete questo, non dubitate mai su questo, che il nemico vi possa accusare come vuole. E anche se lui fa un terremoto, noi diciamo con Giobbe: io so che il mio Redentore vive. Lui è risorto, ha preso il potere della morte e ci ha dato per grazia la vita eterna. Così certamente come Gesù Cristo è morto, è stato seppellito e risuscitato, così certamente il nostro vecchio uomo con lui è stato crocifisso, con lui è stato seppellito nel battesimo e con lui per risuscitare una vita nuova. Per la potenza della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, non la tua né la mia fatica è stata questa, ma Dio l'ha fatto. La redenzione è stata fatta. Adesso andiamo in Romani 5. Leggiamo alcuni passi prima che noi ci riferiamo alla venuta del Signore. Romani 5, per favore non dimenticate questi due passi e prendeteli come realtà divina per sempre nel vostro cuore e nella vostra vita. Romani 5, versetto 18 e 19. Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, questo lo sappiamo, così è successo. Così pure con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Giustificazione non è un insegnamento soltanto, insegnamento è quello che Dio per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo del Golgota, per grazia ci ha dato. L'ultimo primo fine settimana, come il fratello Branham l'ha detto, giustificazione vuol dire come se voi non l'avreste mai fatto. Voi siete stati accusati, è stato fatto un processo e voi normalmente dovevate essere giudicati, ma non, il giudizio non può essere più detto perché la nostra colpa è stata messa sull'agnello di Dio. Lui è stato condannato, lui ha portato la tua e le nostre e le mie trasgressioni. Lui morì e così una volta per sempre siamo stati giustificati. Versetto 19 in Romani 5. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo, i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Per il primo non abbiamo fatto nulla e per la seconda parte nemmeno nulla, e noi ringraziamo Dio per l'opera compiuta di redenzione. E così come Davide lo ha detto nel Salmo 51, sono nato nel peccato, mia madre mi ha partorito nella colpa, noi tutti siamo nati nel peccato, e per questo è scritto in Giovanni 3, quello che è nato di carne e carne e carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. E per questo il nostro Signore dice: voi dovete nascere di nuovo, se no non potete vedere il regno di Dio. E poi abbiamo tutti i passi biblici che ci mostrano come è successo e che è successo. L'abbiamo vissuto, dite amen su questo. L'opera è compiuta, lo dico ancora una volta, non dubitate per favore a quello che Dio ha fatto. E se già nel Vecchio Testamento mi viene ricordato questo, mi viene alla mente questo nel Vecchio Testamento, il libro del patto e anche il popolo col sangue, è stato sparso col sangue, come molto più noi siamo sotto la protezione dell'agnello, del sangue dell'agnello. E così come Dio il Signore nel Vecchio Testamento disse: quando io vedrò il sangue, passerò senza farvi del male, passerò al di lato senza farvi del male. Fratelli e sorelle, ancora una volta sia detto, il giudizio che avrebbe colpito me e te era stato messo su di Lui per la nostra pace, affinché noi abbiamo la salvezza di Dio per grazia. Qui in Esodo 24 abbiamo l'esempio del Vecchio Testamento, di quello che il patto che viene fatto col popolo. In Esodo 24 dal versetto 6: Mosè prese metà del sangue e la mise in catini, l'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e obbediremo. Qui era la spiegazione del popolo. E poi versetto 8: allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi, sul fondamento di tutte queste parole. Ieri abbiamo letto da Marco, capitolo 14, questo è il sangue del patto, il sangue che viene sparso per molti. Andiamo a Romani 8, e qui leggiamo solo l'ultima parte del versetto 3. Romani 8, seconda parte del versetto 3. Dio ha infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva imponente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Così è successo per noi tutti. E poi viene il meraviglioso riassunto in Romani 8, nel versetto 19. Dal versetto 19 non lo leggeremo, ne parleremo brevemente. Tutta la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Anche noi aspettiamo la manifestazione dei figli di Dio. Noi aspettiamo che Dio in modo potente ci benedica, affinché diventa visibile, che si può vivere, che si può vedere e si può ascoltare. Ma per la giustificazione di Dio è per quello che con noi e per nostro mezzo è successo. Leggiamo il versetto 33. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Chi li condannerà? Fratelli e
sorelle,
andiamo in Romani 16, qui abbiamo la preziosa conclusione di quello che Paolo nel riassunto scrive, Romani 16, dal versetto 17, lui scrive e ammonisce fratelli che fanno delle divisioni e così avanti, e poi parla nel versetto 19 dell'ubbidienza, nel versetto 20 il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. E poi viene nel riassunto, nel versetto 25, a colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti. Qui l'uomo di Dio viene nel piano di salvezza del tempo e tempo che era nascosto e adesso viene rivelato dei misteri con Cristo e la Chiesa. E poi leggiamo nel versetto 26 e 27, ma ora è rivelato, è reso noto mediante le scritture profetiche per ordine dell'Eterno Dio a tutte le nazioni perché ubbidiscano alla fede, a Dio unico affinché ubbidiscano alla fede, nascoste da tempi remoti nell'eternità. Normalmente non c'è tempo e nel tempo eterno e l'eternità non ha mai incominciato e non finirà mai, ma in tutti gli eoni e tempi in tutta l'epoca non è stato rivelato, manifestato come adesso ai suoi santi apostoli e profeti è stato rivelato. E adesso, dopo che questo grande mistero è stato rivelato, adesso è fatto conoscere anche per le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio a tutte le nazioni, perché ubbidiscono alla fede. Siate sinceri, c'è stata un'epoca in questi 2000 anni dove la parola profetica in un modo così come oggi è stata manifestata, rivelata, l'apostolo Pietro in 2 Pietro in primo capitolo dal versetto 16 non ha parlato della venuta del Signore e poi già in quel tempo disse e così è stabile la parola profetica a cui dobbiamo stare attenti come a una luce luminosa che è messa in un posto buio. Io mi rallegro con intensa allegrezza anche se io porto dolore su diverse cose. Io mi rallegro intensamente sull'introduzione nella parola profetica e quando uno apre questo libro illumina sempre nuovamente. Uno vede nuovi connessi, sempre possiamo ringraziare a Dio per mandato di Dio, dell'Iddio. Che cosa facciamo noi? Che cosa facciamo? Che cosa portiamo noi in tutto il mondo? Il messaggio di un uomo? No. Allora potremmo andare a Ellen White o Rice o tutti i profeti e profetesse e che hanno formato le proprie denominazioni. William Branham non aveva una propria chiesa, non aveva fondato nessuna religione propria. William Branham ci ha dato il piano completo del nostro Dio per mandato dell'Iddio eterno, ci ha annunziato questo piano e che noi con tutti i fratelli, tutti i popoli e lingue siamo partecipi di questo mandato. È così come Paolo in quel tempo a Tito e a Timoteo ha scritto: siate lavoratori che dividono la parola in modo giusto affinché tu non debba vergognarti in quel giorno. E così è oggi con tutti i nostri fratelli che non vanno al di fuori della testimonianza della Scrittura, ma che rimangono nella parola di Dio. Perché così il nostro Signore disse: se voi rimanete nella mia parola, allora siete veramente miei discepoli. Che cosa siamo quando usciamo dalla parola? Che cosa siamo? Soltanto quando rimaniamo nella sua parola, allora siamo davvero suoi discepoli. Avete saputo che il tema principale nelle lettere di Paolo è il ritorno di Gesù Cristo. Quando uno legge tutte queste lettere, allora uno può ringraziare solo Dio in che modo lo Spirito Santo già in quel tempo ha lasciato scrivere tutto. E come ieri sera dalla parola le parole del nostro Signore abbiamo letto, Marco 13 versetto 23: io vi ho annunziato ogni cosa, non alcune cose, io vi ho predetto tutto, delle cose di guerra e grido di guerra, di tutto quello che verrebbe, di falsi cristi, falsi profeti. Io vi ho detto tutto, completamente tutto in anticipo, e il Signore dice: state attenti che non siate sedotti. E poi viene Matteo 24:24, che quello il vero e il falso saranno così simili uno con l'altro, e nonostante sono così differenti come Caino e Abele, completamente differenti, possono anche essere nati dallo stesso seno e non del stesso grembo venuti fuori, essere nonostante due differenti semi, possono essere nello stesso campo, come il nostro Signore nella predica del monte disse, e ricevono la stessa pioggia, lo stesso sole, il grano e la zizzania sono nello stesso campo. Ai loro frutti, non ai loro doni, ma ai loro frutti dovete riconoscere. Non si può raccogliere dalle spine uve, e in nessun figliolo di Dio si troverà l'essere diabolico, e in nessun incredulo si troverà l'essenza di Gesù Cristo. Una cosa esclude l'altra. Nati di nuovo a una speranza vivente, e come l'abbiamo detto, il sangue è stato sparso per l'espiazione, per il perdono, per la grazia e la salvezza ci è stata data affinché la vita di Gesù Cristo con tutte le virtù, come Pietro le scrive nel primo capitolo, tutte le virtù, cioè l'essere di Gesù Cristo viene manifestato. E qui leggiamo in Romani 16 l'ultimo versetto: a Dio unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Perché? Perché Lui la sua opera in noi tutti per grazia la compirà. È importante di ascoltare il messaggio divino e secondo di credere di cuore, di lasciarsi includere nella volontà di Dio secondo l'esempio divino che a noi ci è stato tramandato. Ancora i due passi biblici da Colossesi, è meraviglioso di leggere in che modo Dio il Signore si è occupato di questo affinché noi in questo tempo possiamo vedere una veduta generale sul piano, sulle promesse, sul loro compimento. Per grazia possiamo vedere questo. Colossesi 3:12 leggiamo: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Rivestitevi l'uomo nuovo che è stato fatto secondo la giustizia di Dio, come in Efesi 4, versetto 21 è scritto: spogliatevi del vecchio uomo, togliete quello che appartiene al vecchio uomo e rivestitevi del nuovo uomo, come santi. Noi siamo stati santificati da Dio. Paolo ha scritto le sue lettere ai santi, ai chiamati fuori, ai consacrati a Dio, ai nati di nuovo, ai veri credenti. Paolo ha scritto le sue lettere. Quindi rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Versetto 13: sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E poi viene il versetto 14: al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Perfetti diventiamo soltanto nell'amore, non nel litigio, non nell'aver ragione, ma nell'amore. E l'amore copre moltitudine di peccati, e l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. E poi abbiamo la promessa: e la pace di Cristo regni nel vostro cuore. A questo siete stati chiamati come un corpo, per essere un solo corpo, e siate riconoscenti. Vogliamo prendere anche questo a cuore, e poi andrà a compimento quello che in Colossesi 3 dal versetto 1 è scritto: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Poi viene quello che noi aspiriamo: aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. E quello che sono nella terra ci vengono dati così. Poi in versetto 3: poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Poi versetto 4: che già da tanto tempo mi è diventato prezioso. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora quando la vita di Cristo per il nostro mezzo viene vissuta, allora abbiamo pace con Dio e in comunione col Signore, possiamo essere in comunione col Signore. Come ultima parola, Giacomo 5, 7: si è ringraziato Dio per la sua preziosa parola. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché essa abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Potremmo andare a Gioele, capitolo 2, potremmo andare a Zaccaria e altri passi biblici. Cari fratelli, siate pazienti. Riepiloghiamo. Così come Dio nei tempi di Mosè ha diviso i compiti e il profeta gli mostrò quello che voleva che si facesse, come voleva che si facesse. E così è scritto nella lettera agli Ebrei: state attenti, fate secondo l'esempio di come ti è stato mostrato nel monte. Stai attento di fare tutto così perfettamente. E quando è stato compiuto questo, venne il controllo. E allora è stato visto, è stato provato dappertutto se tutto era secondo il piano di edificazione. Ed era così, fratelli e sorelle. Se Dio nel Vecchio Testamento, non un nuovo patto, non un nuovo cuore, e potevano nonostante vegliare e dare grazia che tutto era perfettamente secondo la sua parola e la sua volontà nella sua casa. Così dovrebbe il Signore oggi, nel nuovo patto, non dovrebbe venire nella sua volontà, affinché tutto sia fatto secondo l'esempio e la volontà che venga seguito con questo. Fratelli, abbiate coraggio, e noi tutti come assemblea siamo consolati, anche se il nostro caro fratello Branham gli ha mostrato l'esempio originale e lui questo esempio per grazia, per mezzo dell'annunzio, ce l'ha dato. Adesso noi tutti è il nostro tempo per noi. Il profeta vide l'esempio, sapeva quello che Dio voleva, ma l'esecuzione viene per mezzo di tutti i ministeri che Dio mette nel popolo o nella Chiesa di Israele che fece in quel tempo. Così è con noi. Fratello Müller, è così adesso. Dio si occupa che tutto venga fatto secondo la sua parola e la sua volontà. E noi per grazia possiamo partecipi di questo. E poi non abbiamo bisogno di aver paura di nulla, perché poi Paolo scrive: tutti verrà rivelato davanti al trono di Cristo e sì, tutto verrà manifestato e così si vedrà che noi abbiamo edificato sul fondamento che è stato messo dagli apostoli, Gesù Cristo la pietra angolare, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Nessuna cosa è torta o messa male, tutto è stato fondato e fatto al 100% secondo la parola di Dio, e che il Signore ci faccia grazia fino alla fine, che quando Lui venga a controllare che tutto sia stato fatto secondo il Suo piano, secondo la Sua volontà, e noi per grazia possiamo vivere il compimento. Io credo che Dio ha la potenza, io credo che Dio veglia sulla sua parola, sulla chiesa, sopra il ministero, che Dio veglia e alla fine controllerà tutto e dirà: questo per grazia l'avete fatto secondo la mia parola e secondo la mia volontà. Ringraziamo Dio per la grazia, e lo dico anche riguardo a me, con umiltà. In più di 10.000 prediche negli ultimi 50 anni, io non ho predicato mai nulla che devo prendere indietro. Particolarmente il fratello Cuffa dice a volte, fratello Frank, quando leggiamo le vecchie lettere circolari, è come se potrebbero essere scritte anche adesso. Fino ad oggi, ho fatto quello che il Signore mi ha ordinato, di andare da città in città, da paese in paese. Ho annunziato la sua parola, mi sono occupato che il cibo spirituale da qui venga diviso, sparso, e siate sinceri, ma in tutti gli anni le prediche del fratello Branham così intensamente e con tanto guadagno sono state lette così come adesso. Sempre e sempre ascolto questo e vi voglio mettere questo nel vostro cuore. Leggete le prediche del fratello Branham. In ogni predica Dio ci parla, ci ammonisce, ci edifica, e per questo il ministero succede in due cose diverse. Una cosa, l'annunzio di tutto il consiglio di Dio in tutto il mondo, e dall'altra parte il cibare il popolo di Dio con la manna fresca, con la parola rivelata di Dio. Lui, l'Iddio fedele che ha condotto, che ha eseguito così nel tempo di Mosè e di Giosuè, Lui, ho scritto, Dio sapeva come sarebbe andato dopo il giardino di Eden, Dio sapeva sempre come andrebbe avanti, Dio sa adesso anche oggi. Il compositore canta: se io anche non conosco la via, tu la conosci. E poi il Salmo: metti le vie davanti al Signore, le vie della Chiesa devono essere messe davanti al Signore, Lui è il capo, la sua volontà sia fatta, così come in cielo, così in terra. Dio benedica tutti i fratelli nel servizio in tutti i popoli e lingue. Dio benedica il suo popolo eletto in tutti i popoli e lingue. Pieni di fiducia, pieni di fede, guardiamo avanti. Il Signore porta a compimento la sua opera nel nostro tempo e noi per grazia vivremo questo compimento. A Lui sia la gloria in eternità. Amen. Alziamoci e insieme preghiamo. E prima cantiamo il coro: così come sono, così deve essere. Cantiamo. Mentre abbassiamo i capi, siamo in silenzio davanti a Dio. Spero, cari fratelli e sorelle, che nessuno, per mezzo della predica, ti ha battuto, ma che tutti sono stati edificati, che hanno trovato consolazione. Così come insegna la Santa Scrittura, che noi nella fede siamo stati fortificati, il Signore porta a compimento la sua opera, non tu né io. Noi lo lasciamo fare quello che Lui si è proposto di fare. Adesso la domanda: se ci sono delle richieste particolari che possiamo portare insieme davanti al Signore, davanti al trono di grazia, allora alzate la mano. Abbiamo delle richieste particolari? Sì. Amato Signore, tu sei risorto e ogni promessa che è scritta nella tua parola per compierla per mezzo della Chiesa, così come tutto è scritto, quello che è stato scritto su di te è stato compiuto, così si compie tutto quello che è stato promesso alla Chiesa. E noi insieme ti chiediamo che tu ci possa riempire con lo Spirito Santo, con la forza dall'alto, affinché il ministero può essere portato e può essere eseguito e tutto possa essere ordinato secondo la volontà di Dio. Amato Signore, tu conosci le difficoltà, tu conosci i problemi, le difficoltà che ci possano, qualunque cosa possa essere. Ascolta, libera, guarisci, fai grazia in ogni modo. E io ti prego, amato Signore, a tutti i miei fratelli e a tutte le mie sorelle, fai grazia di credere che tu hai ascoltato le preghiere, che tu le hai risposto e che hai dato quello per cui abbiamo pregato. A te, l'Iddio Onnipotente, ti diciamo grazie. E io ti chiedo oggi, o Signore, la prossima volta facci sapere quello che tu oggi hai fatto. Noi lo crediamo, perché tu sei presente. E quello che è successo in quel tempo, quando tu camminavi sulla terra, si ripete adesso. I malati vengono sanati, i peccatori vengono salvati, quelli che sono nei legami vengono liberati, e lo Spirito del Signore è sulla Chiesa per portare questo annunzio. Amato Signore, conferma la Tua parola in tutti per cui sono stati, abbiamo pregato adesso. Sii Tu lodato e ringraziato in eternità, Signore. Preghiamo per la nostra cara sorella Close. Amato Signore, sii Tu con lei, Tu conosci la sua distretta, non ha né parenti né conoscenti nella terra, ha solo Te, e nella casa per gli anziani, e lei è molto in distretta. Oh Signore, fai una via. Benedici tutti quelli che oggi non possono essere qui. Benedici il fratello Rus. E noi ti chiediamo, conferma la tua parola anche nel nostro amato fratello che ha portato la tua parola e l'ha annunziato. Amato Signore, conferma Tu la tua parola al nostro fratello. In Te tutto è possibile, e noi Ti ringraziamo di cuore per questo. Benedici tutti i nostri fratelli nel servizio, benedici tutti in tutti i popoli e lingue, benedici fino in Finlandia, benedici fino al Mar Nero, benedici nel Vest e nell'Ovest, benedici nel Sud e nel Nord, benedici al di sopra di quello che noi possiamo capire e pensare. Amato Signore, insieme crediamo che adesso, alla fine, nella Chiesa, tutto secondo l'esempio, come ci è stato mostrato a Gerusalemme, deve essere eseguito. E che così sarà con noi. Ti ringraziamo che la restaurazione è già incominciato e che Tu fino al compimento lo condurrai. Ti ringraziamo per la vittoria del Golgota e Ti ringraziamo per la vittoria nella Chiesa, che nella schiera dei vincitori viene rivelato, manifestato. Amato Signore, alza il Tuo sguardo su di noi e dacci la Tua benedizione e la Tua pace nel nome santo di Gesù. Amen.
Amen.
Sedetevi ancora brevemente. Come abbiamo già annunziato, vogliamo approfittare del tempo. Andremo anche in Europa da città in città e porteremo la parola del Signore per compiere quello che il Signore ci ha detto di fare. E così chiediamo, ricordatevi di noi nelle vostre preghiere se Dio vuole. A novembre andremo in Africa, a dicembre in Sud America. Il fine settimana abbiamo guardato i voli da settembre 2007 fino a settembre 2008, 103 voli solo con Lufthansa e con un'altra linea, e poi vengono altri, altri voli di altre firme. Così si andava sopra e sotto e andavamo da città in città e da paese in paese. Naturalmente dopo 50 anni uno non è più 25 anni come nel 58, ma io ringrazio Dio che Dio dà nuova forza sempre. E questo l'abbiamo anche detto, non è la forza, non è la voce alta che uno ha, ma la potenza della parola. Il nostro Signore nel sermone sul monte si è seduto e le parole preziose uscivano dalla sua bocca. È così, non è come uno parla forte, ma è la parola preziosa che a noi, a me, a te, a noi tutti, per grazia ci è stata rivelata. E noi possiamo dire, il Signore dall'alto ci ha parlato. Ha parlato con noi, a Lui sia la gloria in eternità. Ancora una volta portate i saluti in tutto l'Africa, in tutto il mondo. Questa mattina ho avuto molte chiamate, anche una chiamata dalla Cina, bello. La gente ascoltano, vedono e sono partecipi di quello che Dio attualmente fa. Sapete che sorte ci è toccata a noi? È una cosa di leggere la sorte è caduta su di me in modo piacevole, ma quando diventa realtà nella tua e nella mia vita che a noi ci è toccato questa sorte, questa bella sorte, allora rimane solo una cosa, di ringraziare Dio. Lo facciamo ancora insieme di nuovo, allora alziamoci di nuovo e oggi preghiamo tutti insieme. Fratello Smith, vieni a pregare con noi. Grande Dio, ti ringraziamo per la grazia e la fedeltà, per l'amore, per quello che tu fai in noi. Me personalmente, Signore, mi mancano le parole per esprimere quello che sento, ma come tuo popolo veniamo insieme davanti al tuo volto e ti diciamo, grande Dio che ti sei rivelato in Gesù Cristo nostro Signore, ti ringraziamo, ti diamo la gloria, tutto il popolo in tutta la terra ti loda, ti onora. Ti chiediamo, rimani nel nostro mezzo, rimani nella nostra vita, conduci ognuno nella via che per cui dobbiamo andare. Conduci tutti quelli che ascoltano, e che non sia soltanto un ascoltare, ma fai grazia che riceviamo questo e che la tua opera possa operare per quello che tu l'hai mandato, ma non solo come testimonianza, ma per la nostra salvezza e liberazione. Rimani con noi, Signore. Conduci ognuno nel... Sii tu la loro protezione, guidali. E ti ringraziamo per tutto quello che ci hai mostrato. Signore, se ci sia un'altra possibilità in cui possiamo venire insieme, oh, parlaci, apri le nostre orecchie. Apri il nostro cuore, la nostra bocca, affinché ti possiamo lodare. Il nostro Dio in Gesù Cristo. Amen. Vogliamo invitare sempre, venite ogni primo fine settimana di ogni mese. Non sappiamo se rimarrà sempre così, magari no. Venite affinché tutto il mondo sappia che noi non predichiamo alle sedie vuote, ma al popolo di Dio. E poi tutti quelli che hanno bisogno dell'alloggio, anche se è un po' in modo primitivo, nella stalla di Betlemme sicuramente non era molto meglio. Così il nostro Signore è venuto in questo mondo. Nell'albergo non c'era nessun posto, a volte non c'è nemmeno nell'albergo qui, in alberghi qui, a volte non c'è nemmeno posto qui negli alberghi, ma da noi c'è posto. E mi ricordo quell'esperienza quando ascoltai la voce del Signore con queste orecchie: mio servo, vai nel terreno accanto e consacramelo a me, edifica, perché verranno gente da molti paesi che hanno bisogno di alloggio. Tutto in modo un po' primitivo, ma davanti all'Iddio ovviamente posso dire: noi abbiamo fatto secondo la promessa del Signore, secondo quello che Lui ha detto. Sentitevi bene, voi siete a casa qui, sentitevi a vostro agio, e grazie per tutte le preghiere, per l'intensa comunione che avete col Signore con voi. Portate saluti in Finlandia, in Cecoslovacchia, in Polonia, Svizzera, Francia, Belgio, nella Romania. Portate saluti in tutta l'Africa, portate saluti nel Signore, nell'amore di Dio uniti, finché ci rivedremo. Cantiamo adesso Alleluia.